Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 22 marzo del 2025. Allora, oggi ho sfogliato e letto, prima di arrivare a Giuse Cagnazzo, tutti i giornali italiani e qualcosa anche di straniero, mi sembra che non tantissimo oggi, e mi sono accorto, di quello, unico giornale al mondo a fare uno scoop incredibile, incredibile, forse c'era sulla Bild ieri, ed è il Corriere della Sera. Cosa succede nel Corriere della Sera e cosa ci racconta oggi il Corriere della Sera? Che bisogna stare attenti ad andare in America. Voi sapete che in America arrivano circa 60 milioni di turisti da tutto il mondo e tutti noi abbiamo adorato andare a New York, andare in California, adesso andare a Miami a fare i parchi. Ecco, bisogna stare molto attenti perché negli Stati Uniti, da quando è arrivato, sì, non sono pettinato molto bene, da quando è arrivato Donald Trump, ci sono alle frontiere arresti, fermi. E il giornalista del Corriere della Sera ci spiega che il titolo è Turisti fermati, quindi c'è un odio nei confronti dei turisti alle frontiere. Allora racconta di questo francese che arrivava dal Canada e ci aveva sul computer scritto delle cose politicamente antipatiche contro Trump e lo hanno fermato. E poi ci sono quelli che hanno i visti scaduti che vengono arrestati con le catene. E poi ci sono quelli che non fanno le dichiarazioni giuste alla frontiera americana e vengono fermate, eccetera. Quattro casi e cita anche il Dipartimento del Turismo tedesco che dice attenzione ad andare in America perché questa è una bellissima narrativa sull'America fascista, sull'America nazista. Allora, non avete idea di quanto sarebbe grave una cosa di questo tipo se fosse vera, perché tutti noi abbiamo pensato che l'America sia un paese democratico e 60 milioni di persone all'anno vanno in America essendo abbastanza sicure di alcune regole americane. La prima regola americana, che forse tutti quanti voi dovreste conoscere, è che non si possono dire le cazzate, nel senso che tu, quando vai e fai quel form ridicolo, che noi consideriamo ridicolo in America, ti dicono sei un terrorista? Porti delle droghe? Hai una bomba con te? Hai del materiale terroristico? Avete presente che c'era quella specie di formulario. Quel formulario non è fatto per sapere se voi avete davvero una bomba o una droga, ma è quella mentalità americana per cui se tu dovessi poi aver usato una bomba o usato delle droghe o aver fatto delle cose sbagliate, loro ti possono inchiodare alla tua bugia. Ma come, tu mi hai detto che non c'avevi la bomba e poi hai messo una bomba, quindi rende la cosa ancora peggiore. L'America è il paese in cui tu devi sapere, e lo sa sin da quando sei piccolo, non c'è bisogno di avere la patente americana, che quando ti ferma il singolo sceriffo o vice sceriffo in macchina, tu devi tenere le mani sul volante e non uscire dalla macchina, cosa che avviene in Italia, perché se esci dalla macchina c'è il caso che te spari. L'America è un posto in cui il no trespassing, o come diavolo si pronuncia in americano o in inglese, vuol dire che se tu entri nella proprietà privata di qualcuno, a differenza di quello che avviene in Europa e in Italia, te sparano e hanno ragione, nel senso legalmente hanno ragione, perché questa è l'America. È un'America con Trump, è un'America con Clinton, è un'America con Jefferson, è un'America con Washington. Cambia poco, ci sono le regole americane. Una delle regole americane è che le frontiere americane vengono rispettate. E nel senso che se tu vai in America devi dire quello che vai a fare, ti devi dire che vai per turismo, vai per lavoro e devi fare le cose che ti dicono. In America ci sono i visti, perciò se dopo un po' di giorni ti scade il visto, non è come in Italia come fanno quelli che sono arrivati in Italia e che pensano che l'Italia non sia obiettivamente l'America, il visto, l'ordine di espatrio lo prendono e l'accartocciano davanti alle questure che gliel'hanno appena rifilato. Quando lì ti scade un visto, te ne devi andare! Poi ne puoi richiedere un altro, poi puoi lavorare, poi puoi avere. L'America è figlia di quel melting pot per cui molte persone arrivano là. Allora voi mi state raccontando oggi sul Corriere della Sera che cosa? Il fatto che sono serie le frontiere? È sempre stato così. Il fatto che gli stranieri non devono dire minchiate sui visti? È sempre stato così. Il fatto che la polizia agli ingressi, avete mai provato a fare l'immigration a New York, a Miami? Avete visto quelle file che ci sono a New York e a Miami? Che cosa pensate che siano quelle file? Controlli minuziosi e non a cazzo di cane. fatto su tutti i turisti, e questa cosa non è nata con Trump, è sempre esistita. E ha anche quella sgradevole sensazione di dire: ma scusa, mi sto venendo in America, ti porto soldi, voglio andare a mangiarmi l'hamburger o la T-bone steak e mi fai fare 2 ore di fila a New York, cosa che è sempre esistita. Io sono abbastanza convinto che nelle prossime settimane diranno: le file per l'immigrazione a New York e Miami saranno lunghissime. Sì, come sono sempre state, perché questo è il loro approccio, e noi facciamo una scelta: se andiamo in America non scendiamo dalla macchina se ci fermano, se andiamo in America dobbiamo subire le ore di fila all'immigration, se andiamo in America non dobbiamo dire cazzate su quello che andiamo a fare. Allora, questa cosa qui per oggi è diventata un articolo di prima pagina in cui c'è scritto il titolo "Turisti fermati", e il tono di questo articolo è un'America che non accetta più i turisti. 60 milioni di turisti, una delle industrie più importanti dell'America. Ma veramente qualcuno crede che questa industria così importante per l'America sia fatta fuori alla luce di quello che ho letto oggi sul giornale? È una cosa incredibile. Poi, se dovesse avvenire una cosa di questo tipo, sono il primo a chiedere scusa e dirò: guardate, l'America non vuole più i turisti, non vuole più 60 milioni di turisti, vuole 60 milioni di trampiani. Penso che l'America non sia esattamente quella che oggi ho letto in maniera farsesca, però ahimè, sulla prima pagina del Corriere, non del Manifesto, del Corriere della Sera. Oggi riesco a capire sul Corriere della Sera quindi che arrestano i turisti perché hanno idee politiche, o fermano i turisti, o non fanno entrare i turisti perché hanno idee politiche da quelle diverse da quelle di Trump. Peggio del maccartismo. Mio figlio lo sapeva da anni, già da anni, anche se non è mai andato in America, magari facessero le stesse cose in Italia, fanno bene. Vabbè, insomma, veramente levata ieri il fiasco. Spero che il consolato americano prenda provvedimenti, io spero che il consolato americano ci spieghi e faccia un... Ma è una cosa, io ho letto questo articolo oggi e sono trasalito. Dall'altra parte l'Europa, sempre su questioni importanti, fa una scelta intelligente, cioè quella di rispondere ai dazi americani in maniera articolata, cioè non arriva il dazio del 25% e tu gliene rimetti in alto da 25%, perché essendo noi dei grandi esportatori nei confronti dell'America, forse qualche elemento di dialogo con una scelta folle, secondo me quella dei dazi, però forse bisogna averla. Quindi l'atteggiamento mi sembra piuttosto interessante. Oggi tutti i giornali parlano di questo, così come oggi tutti quanti i giornali approfondiscono la questione dei famosi soldi per il Rearm Europe. Beh, allora sul Rearm Europe lì c'è una questione fondamentale: è i soldi chi ce le mette? Perché degli 800 miliardi previsti dalla von der Leyen o dalla Ursula Borderline, come dice qualcuno, e cosa succede? Succede che 150 dovrebbero essere una specie di bond europeo sulla scia di quello che si è fatto per il Covid, cioè una comunitarizzazione del debito. Vi segnalo che oggi il Sole 24 Ore spiega che il debito mondiale è arrivato a delle cifre mai viste, 100 mila miliardi, una cosa, adesso ho detto anche male la cifra, stiamo parlando il record dei record di debiti pubblici mondiali, con l'America che si indebita, con la Germania che si indebita e con l'Italia incredibilmente che sta molto attenta a non esagerare con i debiti, perché sa perfettamente che su quello e sul rigore non finanziario soltanto, ma il rigore etico di fare debiti per minchiate, ci giochiamo l'osso del collo. Ma il punto fondamentale è che sulla questione del riarmo evidentemente stanno litigando in Europa, perché chi metterà i soldi per questi 150 milioni e per gli altri 800 chi li metterà? L'unica cosa che è certa è che i soldi non li metteranno i contribuenti italiani, secondo quello che sta cercando di dire in ogni modo Giorgia Meloni. E poi, terzo grande capitolo di giornata, è Ventotene. La Meloni ha detto una cosa molto semplice, ha detto: l'Europa di Ventotene non è la mia, e l'Europa di Ventotene, cari zuppisti, non è la nostra. L'Europa di Ventotene è quella di una dittatura rivoluzionaria socialista che deve prendere il potere e deve decidere cosa deve rimanere privato e cosa no. L'abolizione della proprietà privata, l'abolizione dei monopoli decisi da loro, perché sai, si fa presto dire monopoli, cos'è un monopolio? Perché il monopolio singolo, che facciamo? Oggi i grandi monopoli sono più o meno già tutti statizzati, e che cosa facciamo? Decidiamo e quale confine mettiamo alla proprietà privata? Come la si decide la proprietà privata? Questi ragazzi sono dei mazzi, lo dice anche Pierluigi Battista, ieri ha fatto una bellissima intervista sul giornale. Insomma, l'idea che una persona possa dire liberale, lei non è francamente di quella cultura liberale nostra, dica che non è quella della nostra Europa, non mi sembra una bestemmia. Forse, come oggi lei ha detto e c'è sui giornali, è una bestemmia la reazione che ha avuto, cioè una fascistella, non conosce la storia, sono scioccato, non si può permettere di dire quella cosa. Benigni a Rai 1 che fa il pistolotto su Ventotene. Ventotene non è il nostro manifesto. Già parte della Costituzione non è il nostro manifesto, come diceva benissimo Francesco Cossiga. Mo ci rompono pure le scatole perché non solo deve essere il nostro manifesto il compromesso catto-comunista della Costituzione, parlo per noi liberali, ma anche Ventotene, che è una specie di delirio elitario ed elitista fatto da una serie di intellettuali azionisti. Beh, si potrà dire che non ci piace. No, oggi Ezio Mauro ci spiega che quell'Italia, quell'idea di Europa che nasce dal manifesto è un'Europa antitotalitaria. Mi sembra esattamente il contrario, è antifascista, antinazista, ma assolutamente dittatoriale, come loro decisamente scrivono nel manifesto. E quando loro ti raccontano che il manifesto è datato del 1941, toc toc, 1770, alla fine del 1800, 1700, la dichiarazione di indipendenza di Jefferson è datata, ma probabilmente potreste condividere dalla prima all'ultima riga esattamente come ha scritto Jefferson la dichiarazione di indipendenza delle colonie americane da quelle inglesi, perché quello che ci deve essere è un governo comunque controllato dai cittadini, che è il principio cardine della democrazia dalla fine del 700 ad oggi. È una roba pazzesca. E vi segnalo altre due o tre cose però di contorno che sono molto divertenti, perché vorrei. Oggi sui giornali non è che c'è granché roba. Beh, intanto c'è una cosa favolosa da leggere della Susanna Tamaro. Corriere, vale la pena comprarlo per leggersi Susanna Tamaro di oggi, oltre che per leggere il grande pasticcio, secondo loro, dei fermi, degli arresti dei turisti, perché Susanna Tamaro oggi fa un pezzo sull'ambientalismo e prende e coglie un po' un punto fondamentale. Il cambiamento climatico c'è, nessuno nega che ci sia il cambiamento climatico, basta leggere la grande bugia verde, non solo la Tamaro, ma anche la grande bugia verde, ora tradotta in inglese, The Big Green Lie, e rendersi conto che il punto fondamentale non è il cambiamento climatico, ma è il capire, come scrive bene oggi e come scrive ogni persona di buonsenso, che la natura è sempre cambiata e il cambiamento di oggi può essere più repentino, ma è un cambiamento che è sempre avvenuto ed è nella storia dei nostri ghiacciai, delle nostre pianure, del nostro tempo e delle nostre stagioni. E dice, ma la natura, ma quest'ansia e questa colpevolizzazione e il peso etico sui singoli è insopportabile. Portabile, dice la Tamaro, che dice che io di api e di agricoltura me ne occupo tanto, lei fa un miele favoloso e devo dire che il suo pezzo è un bellissimo pezzo, meno estremista di quello che qualcuno può pensare, la posizione dei negazionisti come sono considerato io, ma il punto è che quel pezzo prende alla base il principio per cui la natura è più forte dell'uomo e l'idea che l'uomo riesca a cambiare con i suoi comportamenti capitalisti e con i suoi abitudini capitaliste, beh, bisogna cancellarlo perché se no influisce troppo sulla natura. Devo dire la verità, un pezzo che vale la pena di leggere. Così come il pezzo che mi sembra sia anche questo sui principali giornali italiani sulla multa da 667 milioni di dollari che si è beccata Greenpeace, rischia di saltare e oggi ovviamente piagnucolano, dicono: volete mettere il bavaglio? Il problema è che hanno perso in una corte americana, non con Trump, in una corte americana perché lì c'era un oleodotto da fare, mi sembra in North Dakota, e loro creano una tale bagarre, un tale casino per la costruzione di questo oleodotto che la società che doveva produrre l'oleodotto e che fa ritardi, che si arrabbia con questi, altro che notava, fa causa all'organizzazione che più aveva fatto casino, che aveva organizzato quel casino. E un magistrato gli dà ragione americano, gli dice: guardate che voi avete esagerato, non è libertà di parola, questo è boicottaggio di una infrastruttura strategica, cose che se fossero avvenute in Italia noi non riusciamo neanche a mettere in galera quelli che picchiarono un carabiniere dandogli l'invalidità permanente, sto parlando dei Notav in Val di Susa, mentre quelli invece l'organizzazione nobile, favolosa, eccetera, siccome fa un po' di casino per il Nord Dakota, per l'oleodotto che poi ovviamente si fa, gli fanno pagare 667 milioni e oggi sono lì che che piagnucolano. Beh, oggi tutti i giornali di destra, anche se a scoppio ritardato rispetto allo scoop del giornale, insomma, su questa vicenda dei 270.000 euro pagati dai contribuenti romani per la piazza che poi è stata usata da Repubblica e da Michele Serra, beh, sono un po' inviperiti, anche perché le stesse piazze le vorrebbero fare in Toscana e in Emilia, a Bologna e a Firenze. Lì allora il Tempo, il Giornale, Libero e la Verità dicono: ragazzi, va bene, fate tutte le piazze che volete. Anche questa mi sembra una cosa di banalissimo buonsenso, ma non vedo perché queste piazze debbano essere pagate dai contribuenti. Cioè, qual è il buon motivo per cui queste piazze debbano essere pagate dai contribuenti? Perché volete fare la manifestazione? Pagatevela, ma non vedo per quale motivo il 40% di quelli che non hanno votato, 30%, 50% che non ha votato o che non la pensa così, deve contribuire a quel finanziamento pubblico alla piazza di di Michele Serra. Un'altra cosetta vi voglio raccontare riguarda la vicenda delle intercettazioni e che fa grandissimo scandalo, perché il governo ha deciso di limitare a 45 giorni le intercettazioni. Oggi potete immaginare Travaglio, i giornali, diciamo, filo magistrati, quante urla stanno facendo e grida contro questa vicenda delle intercettazioni. Mettere un limite alle intercettazioni per i reati non di mafia e per i reati meno importanti, non bagatellari, è una cosa sana, perché il punto non è togliere potere ai magistrati, ma è che i magistrati hanno abusato in maniera incredibile e mostruosa degli strumenti investigativi che sono stati loro dati. Non si può tenere, intercettare 3.000 giorni alla ricerca del reato un italiano, che sia Toti o che sia quei poveracci che sono stati arrestati per 120 giorni per uno scambio di persone che vi ho fatto vedere a Quarta Repubblica. L'idea fondamentale in uno Stato di diritto è che bisogna perseguire i reati, e lo si deve fare con il diritto, non con l'abuso del diritto. Noi siamo allo stesso livello dei magistrati, che sono uomini come noi, che noi abbiamo scelto per amministrare la giustizia, non per fare un controllo preventivo sulla bontà dei nostri comportamenti. È una delle basi fondamentali della tanto amata Costituzione, e non di Ventotene, per cui ad esempio si è innocenti fino a prova contraria. Quindi non si deve dimostrare la propria innocenza, ma il magistrato deve provare la nostra colpevolezza dopo tre casi di giudizio. E provare la propria innocenza, come molti ormai dicono, è l'aberrazione di un sistema che ha completamente cambiato le carte in tavola.